Con una ventina di ore di ritardo rispetto al previsto, causa blackout, mi scuso con tutti per questo inconveniente, ma veramente di sera non è stato possibile andare in diretta, però ripeto con un 20 ore di ritardo più o meno torniamo in diretta, torniamo a trasmettere, proponiamo la diretta che avremmo voluto tenere ieri sera. Archi di crisi, il titolo lo conoscete, adesso abbiamo già in attesa Domenico Nocerino, direttore di Opinio Iuris, che qui presenterà il numero 4 di questa rivista, Archi di crisi, che come dire, con cui abbiamo aperto lo scorso mese di ottobre e con cui siamo costretti ad aprire anche questo primo novembre. Tra l'altro, prima volta e torniamo in diretta di pomeriggio, a quest'ora alle 5, dopo almeno 3 anni, cioè era dai tempi del lockdown che non trasmettevamo a quest'ora, ma diciamo anche la situazione è tale, la gravità della crisi in cui siamo dentro impone anche, come dire, di non rimandare oltre certi appuntamenti. Allora, io senza indugiare oltre do il bentornato a Domenico, eccolo qui, che è da Napoli, se non sbaglio, giusto? Sì.
Sì, da Napoli. Buon pomeriggio.
Ecco qui,
sentite?
Sì, sentiamo. Okay.
Buon pomeriggio e saluto a tutte le persone che ci stanno seguendo.
Allora, Domenico, questo numero, cominciamo una premessa, il numero di cui oggi parleremo, che ci presenterai, è appunto intitolato Archi di crisi, voi lo avete mandato in stampa, cioè ideato, l'avete preparato, scritto ben prima che scoppiasse tutto quello che è scoppiato il 7 ottobre, giusto?
Il numero è stato chiuso l'ultimo giorno di agosto, poi per diciamo ritardi dovuti a problemi di stampa lo abbiamo diffuso a partire dall'inizio di ottobre. Perché è importante questa tempistica, come stavi giustamente sottolineando tu? Perché all'interno del numero abbiamo raccontato un po' di vicende, appunto archi di crisi, che secondo noi erano delle vicende esplosive. E nel giro di 2 mesi praticamente abbiamo fatto un accenno a quello che poteva accadere nel Nagorno-Karabakh ed è successo quello che è successo a settembre. Abbiamo fatto riferimento ad una potenziale crisi nei Balcani e a settembre c'è stato un po' di fermento tra Kosovo e Serbia. Abbiamo fatto riferimento alla questione palestinese e abbiamo visto che cosa è successo l'8 ottobre. C'è l'intervista ad Olivier Roy su rischi attentati e abbiamo visto che è successo a Bruxelles. È una battuta che ho utilizzato l'altra volta con la diretta. O portiamo sfiga o forse evidentemente le premesse per tutte queste vicende erano chiare, note ed erano sotto gli occhi di tutti, bisognava soltanto aspettare il momento. E il momento purtroppo è arrivato in modo anche abbastanza drammatico.
Tu, se non sbaglio, hai più volte sottolineato come questo titolo, questa anche l'impostazione di questo numero, ricalchi una definizione che ha dato Papa Francesco. Cioè quella di una guerra mondiale a pezzi.
Esatto. Papa Francesco nel 2014, riferendosi a ciò che stava accadendo in Ucraina, parlava di guerra mondiale a pezzi. In effetti è così. Se noi guardiamo, se immaginiamo di fronte una cartina del mondo, vediamo che ci sono tante aree dove ci sono dei conflitti a bassa intensità, e nel numero ne parliamo, dei conflitti dove l'intensità è più ampia, lo stiamo vedendo oggi tra Israele e Palestina, e ci sono delle aree che potenzialmente sono aree dove potrebbero svilupparsi nuovi conflitti. Questo perché la spiegazione che abbiamo provato a dare noi di Opinio Iuris è che ci troviamo di fronte ad un riassestamento del mondo che è transitato da una visione globale ma sostanzialmente unipolare, a trazione americana, né soprattutto a partire dalla fine del crollo dell'Unione Sovietica, se vogliamo dire fino all'11 settembre, ma spingiamoci oltre fino alla fine, secondo me, degli anni 10 del 2000, ad oggi che ci troviamo in piena transizione verso un mondo multipolare. Trovandoci davanti ad una situazione del genere, è chiaro che dinanzi a porzioni di mondo considerate dalle grandi potenze come proprie, ci siano degli acutizzarsi di alcuni vecchi conflitti. E in assenza di una, come dire, visione unipolare, ci sono delle altre zone del mondo dove, non essendoci più, come dire, un garante, allora si riattivano tutta una serie di condizioni per poter provare a forzare la mano. E allora vediamo colpi di Stato in Africa, vediamo che il Kosovo diventa di nuovo, i Balcani diventano di nuovo una situazione, come dire, da tenere sott'occhio, vediamo quello che sta accadendo in Medio Oriente, ma noi nel numero parliamo non soltanto di Israele e Palestina, ma parliamo anche di Siria, di Libano, parliamo anche del Kurdistan. Un occhio a quello che avviene nel sud-est asiatico, un occhio a quello che avviene in Sud America. Chiaramente è un'area del mondo dove per mille motivi ci interessiamo in modo minore, se vogliamo, ma all'interno dell'articolo sulle guerre in Sud America facciamo riferimento a stati come Messico, come Colombia, che di fatto sono degli stati, se non falliti, quasi. E la notizia della settimana scorsa, che è stata rapita la famiglia di un noto calciatore, fa capire che anche lì è un tipo di conflitto diverso, perché non si combatte tra stati, ma si combatte tra uno Stato e degli attori non statali, in quel caso, nel caso sudamericano, incarnati dai gruppi legati sostanzialmente ai gruppi narcos, che legati alla gestione e al controllo delle rotte della droga. Quindi ci troviamo dinanzi ad un mondo che vede una serie di fratture e appunto un arco di crisi che va da un emisfero all'altro e che va tenuto ovviamente sotto controllo. Tra l'altro, nel numero, poi ovviamente ti ridò la parola, oltre all'intervista, come dicevo, ad Olivier Roy, c'è anche un'intervista sul ruolo dei mercenari, chi sono i mercenari, taglio diretto di diritto internazionale, e nei prossimi giorni pubblicheremo anche un articolo sul nostro sito sulla differenza tra terrorista e combattente per la libertà, che diventa anche lì, insomma, una definizione che il diritto internazionale non riesce a specificare bene. Come si va ad identificare un gruppo, se è terrorista o un gruppo combattente per la libertà? E questo è un grande dilemma che si porta dietro una serie di conseguenze.
Certo, anche direi che al di là poi degli stereotipi che la nostra informazione impone da subito, io questo è una cosa che vado ripetendo. Noi da 2 anni e mezzo abbiamo ascoltato come un mantra incessantemente a commento dell'invasione russa dell'Ucraina, della distinzione tra aggredito e aggressore. E invece in questa che secondo me questa non è nemmeno una guerra, perché non è un conflitto quello a cui stiamo assistendo, ma stiamo assistendo veramente a una carneficina, quello che è in corso a Gaza in queste ore, in queste stesse ore, si distingue tra democrazia e gruppo terroristico. Cioè, quindi è bello come le categorie, i concetti vengano applicati con una grandissima elasticità. Cioè, da una parte, di fatto, c'è un riconoscimento del ruolo e quindi, come dire, al di là di tutti gli errori, delle colpe che possono avere una parte o dall'altra, però giustamente, anche giustamente a mio avviso, c'è un aggredito e un aggressore. Invece, in un altro contesto, non c'è più una questione di aggredito e aggressore, ma c'è tra, come dire, un modo di essere, quindi come se poi fosse, come dire, un merito o un dono per grazia ricevuta. Qualcuno è una democrazia, qualcun altro è un gruppo terroristico, e su questo poi tutto quanto quello che può conseguire è tutto diretto a queste definizioni. Ma a questo ci arriveremo. Allora, io ho fissato alcuni punti della, così perché effettivamente è un numero. Prego.
Una cosa che oggi il nuovo mantra è, chiaramente quando parlavamo della guerra tra Russia e Ucraina c'era, ok, premesso che la Russia è l'invasore e l'Ucraina è il paese che è stato aggredito, oggi non puoi parlare di questo conflitto se non fai la premessa del tipo Hamas è un gruppo terroristico
Ecco.
che ha fatto un'azione terroristica e poi possiamo iniziare a parlare di tutto quello che vuoi, quindi
Sì,
mi faceva sorridere.
ma se tutto questo, come dire, non se lo può permettere il segretario generale dell'ONU. Figuriamo noi, figuriamoci noi, cioè, nel senso, se il segretario generale dell'ONU avendo detto una cosa, a mio avviso, assolutamente banale, cioè è una verità storica, cioè quella che il conflitto non nasce il 7 ottobre e che c'è una situazione di, come dire, di oppressione che dura, da, lui ha detto 56 anni, in realtà sono un po' di più, secondo me sono 75, ma insomma... è stato bersagliato, ne sono state chieste le dimissioni, per cui figuriamoci, insomma. Prego, scusami.
No, dicevo che in realtà la questione storica che riguarda quei territori è esattamente di 100 anni fa, anzi, 108 anni fa.
Infatti.
Perché non si può parlare di questa questione, o meglio, non si può fare un quadro storico di quello che avviene in Palestina se non facciamo riferimento a tutta la vicenda storica, chiaramente non stasera perché credo che non sia...
No, certo.
Ma non possiamo ignorare gli accordi Sykes-Picot, la dichiarazione Balfour, il carteggio tra McMahon e lo Sheikh Husseini, il libro bianco del 22, insomma una serie di passaggi che sono precedenti alla nascita dello Stato di Israele e poi tutto quello che è venuto dopo.
Sì, perché purtroppo nel racconto delle semplificazioni sono molto molto pericolose, perché poi trasformano in verità intoccabile quello che intoccabile non è e quello che comunque è anche assolutamente opinabile. Cioè, il fatto, ad esempio, questa è una cosa che secondo me non viene abbastanza sottolineata, il sionismo nasce prima della Shoah. E il sionismo in Israele, cioè quello che poi è diventato Israele, cioè nella Palestina, gli insediamenti dei coloni ebrei in Palestina cominciano prima della Seconda Guerra Mondiale e sono già un problema prima della Seconda Guerra Mondiale.
Nascono, diciamo, il movimento sionista nasce alla fine dell'Ottocento, proprio negli ultimi anni dell'Ottocento a Vienna. C'è una serie di pensatori, di studiosi ebrei che iniziano a cercare di capire dove andarsi a collocare nel mondo, ma non è un caso che avvengano in quella data, perché le prime, in realtà l'antisemitismo in Europa c'è sempre stato, certo, per motivi religiosi, no? Il popolo decide tutta questa storia qua, ma a partire dalla fine dell'Ottocento, sia nell'Europa occidentale, in Francia famosissimo l'Affaire de Frust, ma anche nell'Europa orientale, pensiamo ad esempio allo scritto dei protocolli dei Savi di Sion, che è stato poi in un certo senso, come dire, la paternità è ancora un po' in contrasto, nel senso che secondo i paesi arabo-musulmani quello scritto è reale, è stato appurato, falso, ideato e portato a compimento dalla polizia segreta dello Zar in Russia, quindi parliamo di un fenomeno che coinvolge tutta l'Europa. A Vienna si cerca una soluzione, poi scoppierà la Prima Guerra Mondiale. In realtà, durante la Prima Guerra Mondiale, giusto per tirare brevemente, in modo molto breve, la storia, durante la Prima Guerra Mondiale, per aizzare le tribù arabe a ribellarsi contro l'Impero Ottomano, la figura mitologica di Lawrence d'Arabia, ma non solo lui, viene fatta la promessa che in cambio di una ribellione contro l'impero ottomano sarebbe stato creato un grande stato arabo-musulmano. In contemporanea le grandi potenze, Gran Bretagna, Francia, ma anche la Russia zarista e la nostra Italia, si accordano per spartirsi segretamente quelle aree destinate al grande impero arabo tra le grandi potenze. La rivoluzione russa porterà alla fine dello zar, il nuovo gruppo al potere a Mosca pubblicherà, o meglio, dirà al mondo: guardate, vi stanno prendendo in giro, ma lo dirà perché contemporaneamente in Asia centrale si sta combattendo un'altra guerra tra rossi, bianchi, impero britannico, insomma tutta una serie di vicende. E poi abbiamo la dichiarazione Balfour del 17, un periodo di gestione britannica di quei territori, dove nel libro bianco appunto del 22-23 viene detto agli ebrei che stavano arrivando in modo massiccio in quelle terre: datevi una calmata in senso numerico, perché state alterando la composizione etnica, ma a dire il vero però gli ebrei che arrivano in quelle terre, le terre le acquistano regolarmente dagli arabi nella prima parte. C'è un periodo dove i primi gruppi che poi diventeranno l'esercito israeliano compiranno degli attentati contro l'occupazione, contro i britannici, perché non vogliono accettare l'arrivo di nuovi ebrei dall'Europa orientale e poi anche da quella occidentale. C'è la Shoah, c'è la questione della nave Exodus, e quindi lì l'opinione pubblica forza un po' la mano. Poi abbiamo la risoluzione del 47 e la nascita di Israele. Questo per in 2 minuti cercare
No,
di
certo, ma
riassumere.
è l'altra cosa che è assolutamente, come dire, mitologica, è quella di una terra senza popolo. Cioè il mito per cui la Palestina sarebbe stata una terra desertica, in cui, come dire, una terra senza popolo per un popolo senza terra, è uno degli altri grandi falsi storici che persino nei libri di scuola è stato messo nero su bianco, no? Per impartire una lezione per cui dire, ma in fondo, che problema c'era a creare lo Stato di Israele, a mandare appunto gli ebrei di tutto il mondo lì in Israele? E io vorrei un attimo focalizzarci, ritornare un po' al numero di Opinio Iuris, perché voi questo tema, che oggi è il tema principale, credo, di tutte, in qualsiasi paese si parla essenzialmente di questo, lo inquadrate da un punto di vista particolare e secondo me molto interessante, cioè della componente demografica nel conflitto Israele-Palestina. In che senso?
Brevemente,
Sì, prego.
la questione è questa. Diciamo che c'è una frase di Arafat che forse è emblematica rispetto ai tassi di fecondità delle donne arabe, passatemi il termine arabe per includere Palestina e anche Giordania,
Sì.
3 volte superiore rispetto a quella israeliana. E quindi Arafat diceva: l'utero della donna araba è la nostra arma segreta. Perché banalmente in un terreno così, diciamo, ridotto, se vogliamo, dal punto di vista dell'estensione, noi cresciamo numericamente, va da sé che fra 30, 40, 50 anni saremo in una superiorità, schiacciante tale da poter imporre ovviamente il nostro punto di vista, passami questa espressione.
Scusami
In realtà
se interrompo, ma era speculare la frase di Golda Meir che disse: la notte non dormo pensando a quanti bambini palestinesi vengono concepiti in questo momento.
eh sì, no, ma sai, la storia è quella, la storia è quella. Oggi però vediamo che per mille motivi, anche le condizioni socio-economiche, se vogliamo anche per un incentivo, ecco, ad alzare il livello demografico del paese, il tasso di fertilità tra donne israeliane e donne arabe è sostanzialmente lo stesso. 3,35 per le donne arabe, 3,05 per quelle israeliane. Ma la vera sfida per Israele non è tanto da un punto di vista numerico rispetto alla Palestina, ma intanto rispetto agli altri paesi della regione. Secondo alcune stime, entro il 2060 il numero diciamo dei paesi limitrofi, non voglio sbagliare, quindi vado proprio nel dettaglio, l'Egitto avrà entro il 2050 160 milioni di abitanti, la Turchia 95, la Siria quasi 40. Israele circa 13, la Palestina quasi 9. Ma l'aspetto più importante è della composizione all'interno di Israele, perché Israele non ha una composizione etnica omogenea, assolutamente no. C'è una parte della popolazione che, come dire, è sostanzialmente laica, con uno stile di vita, se vogliamo, occidentale. C'è una componente musulmana. C'è una componente arabo-cristiana, ma c'è una componente ultra-ortodossa. Ed è qui che nasce, come dire, il punto fondamentale dell'articolo e anche poi la preoccupazione di Israele. Perché secondo alcune stime, entro il 2060, la parte, diciamo, arabo, la parte ultra-ortodossa, la componente ultra-ortodossa sarà quasi la metà della popolazione di Israele. Detta così non ci sembra un gran problema, ma in realtà se andiamo a vedere insomma, come la componente ultraortodossa vive rispetto alla società israeliana, vediamo che per Israele c'è qualche problema. Intanto sono esentati dalla leva militare e in un paese come quello di Israele, dove la leva militare è obbligatoria per tutti, è già un gran problema. Sono esentati dal lavoro e dal pagamento delle tasse, quindi anche da un punto di vista di peso, di gettito fiscale, evidentemente è un gran problema. Ma l'aspetto più preoccupante secondo noi, e ovviamente non solo secondo noi, è la genesi della componente ultraortodossa. Gli ultraortodossi, diciamo, traggono la loro come dire, la loro dottrina direttamente dal Talmud, sono convinti che la Galut, che sarebbe la diaspora, terminerà un giorno dopo la fine dei tempi, dopo il giudizio universale, la diaspora ebraica finirà e solo allora gli ebrei ritorneranno nella terra dei padri, cioè dove sorge oggi il regno di Israele, lo Stato di Israele. Quella che sembra una discussione, come dire, se vogliamo dagli aspetti religiosi, in realtà porta con sé un grande problema. Oggi la componente ultraortodossa di fatto non riconosce lo Stato di Israele, perché dice non è questo lo Stato originale di Israele che dovrà nascere quando ci sarà il giudizio universale. Quindi una visione escatologica del mondo. E per questo non sono esentati dalla leva militare, perché non credono nello Stato di Israele. Quindi il primo problema per Israele è la componente interna che da qui a 30-40 anni potrà alterare la composizione anche, poi le scelte di Israele. Quindi insomma, abbiamo
Che
scelto
poi
di.
di fatto ha già alterato, voglio dire, questa componente, no? Diciamo, questa composizione, come tu l'hai descritta adesso, di Israele, è una composizione che si è venuta via via formando dalla fine della guerra fredda in poi, cioè quando c'è stata anche una grande immigrazione in Israele dall'ex Unione Sovietica e da molti altri paesi dell'Est.
Certo, assolutamente. Tra l'altro, poi aperta e chiusa parentesi, questo che cosa ha portato? Che poi, se vuoi, ne possiamo anche parlare. Oggi Israele è il paese al mondo dove si parla russo maggiormente fuori dalla Russia. E ha determinato una serie di, come dire, determina una serie di questioni anche di rapporti con la Russia. Poi magari, forse, se vuoi, ne
No,
possiamo anche
no,
parlare.
interessante questo, cioè, perché sappiamo tutti, no? Intanto faccio notare questo, l'atteggiamento molto tiepido di Israele dopo l'invasione del 2022, no? Di Putin dell'Ucraina, cioè mentre tutto il blocco occidentale era sugli scudi e inveiva contro la Russia, Israele tutto sommato, insomma, si è limitato a poche frasi di circostanza. Ma anche perché ricordiamo che proprio in quel contesto, e quando parliamo ogni volta, parliamo per esempio di Siria, siamo costretti a ricordarlo, i russi sono in Siria, Israele bombarda un giorno sì e l'altro no le postazioni di Hezbollah, diciamo le postazioni iraniane, comunque filo iraniane, in Siria con un accordo, che ovviamente di cui non conosciamo i dettagli, ma insomma di cui possiamo immaginarli, con la Russia di fare attenzione a non colpire invece, come dire, i militari russi, le basi russe.
Allora, intanto tu prima hai fatto riferimento a Golda Meir, che insomma è forse una delle, diciamo, delle esponenti politiche israeliane più conosciute al mondo, se vogliamo. Golda Meir nasce Golda Mabovic, nasce ucraina e poi diventerà israeliana in un secondo momento, a dimostrazione proprio di questo rapporto. E sarà la prima ambasciatrice dell'Unione Sovietica in Israele. Anche qui qualche dato: 100.000 cittadini israeliani vivono in Russia e in Israele ha quasi circa quasi 1,5 milioni di cittadini che parlano russo. Una battuta che circola, che a me sinceramente fa non ridere, fa sorridere, ma veramente fa comprendere bene un po' il discorso che stavi facendo. Di fatto Russia e Israele sono confinanti, perché la Russia è in e quindi di fatto confina con Israele, no? Se vogliamo. L'accordo a cui facevi riferimento tu è un accordo che nasce quando la Russia va in Siria per combattere sicuramente i ribelli contro Assad, ma per combattere l'ISIS, quindi dà la possibilità a Israele di attaccare alcune postazioni, fermo restando di lasciare, in un certo senso, di non toccare le postazioni russe. Israele nella guerra in Ucraina, nella primissima parte, vuole accreditarsi come mediatore. Infatti, non so se ricorderai, ma il primo passaggio è stato proprio quello di provare a mediare tra le parti. Netanyahu, tra l'altro, è uno dei leader, insieme al presidente cinese, che ha incontrato più volte Putin negli ultimi anni, quindi un rapporto molto, molto solido. Ma poi Israele ha fatto una scelta di campo abbastanza precisa. Si è allineata con il blocco occidentale, il blocco NATO. E se guardiamo dall'altra parte i rapporti della Russia con la galassia palestinese durante l'Unione Sovietica, e poi dopo ci accorgiamo che negli anni della Guerra Fredda i rapporti con, ma se vogliamo anche solo in contrapposizione con Israele, che era posizionata da un'altra parte, erano stati dei rapporti costanti con l'OLP e non solo. Secondo alcune ricerche fatte in Israele, si sono accorti che gli attacchi cyber che sono arrivati, che hanno colpito Israele nelle ultime settimane, non provenivano dalla Palestina, ma i server erano in Russia. Gli attacchi cyber, per esempio il Gerusalemme Post o alcuni siti governativi, i server non erano in Medio Oriente, come ci si aspettava, ma li hanno trovati in Russia. Altro aspetto, secondo un'altra ricerca, Hamas ha racimolato attraverso le criptovalute un bel po' di milioni che sono serviti per acquistare degli armamenti. Hamas ha, come sappiamo, è sotto embargo anche finanziario, cioè nel senso non è proprio facile riuscire a recuperare soldi sul
Certo.
mercato, come dire, libero.
Sì.
Nel mercato di criptovalute invece ciò è stato possibile. E tant'è che hanno ritrovato in Palestina, hanno ritrovato delle armi di fabbricazione anche nordcoreana. E qui si apre un altro enorme tassello dell'interesse della Cina in questo conflitto. Quindi il rapporto con Israele è un rapporto, come dire, storico sicuramente. Ma come se Putin volesse non farla pagare, non è un termine che mi piace, ma insomma non dispiace questa area, questa crisi che sta avvenendo in Medio Oriente. Anche perché poi gioca una carta importante da un punto di vista della narrativa, come dicevamo prima. Quando dice per l'Ucraina tutto il mondo si è schierato, dove sono oggi a favore dei palestinesi? Vedete che l'ONU ha un doppio standard, vedete che la comunità internazionale ha un doppio standard, sono ancora credibili? Ovviamente non parla a noi, ma parla all'altra parte del mondo che, insomma, ha qualche riserva sull'operato della comunità internazionale.
Tra l'altro, prima di passare al secondo punto, ti volevo chiedere così, un giudizio così, la notizia di queste ultimissime ore. Da noi è vista un po' più come una notizia quasi di colore, se vogliamo. Però tre paesi dell'America Latina, innanzitutto la Bolivia, che ha rotto le relazioni diplomatiche con Israele, Colombia e Cile, hanno richiamato i propri ambasciatori. Allora, mi dai ce lo spieghi un momento questo. È una notizia che ha un peso da un punto di vista politico o si tratta di posizioni, come dire, tutto sommato abbastanza facili per questi paesi e di natura strettamente, diciamo, di propaganda anche all'uso interno?
Noi abbiamo pubblicato un articolo qualche giorno fa proprio sulla questione tra Colombia e Israele. Io credo che rientri tutto in un'ottica, ecco, del mondo dove si dice perché ci sono questi doppi standard? Perché per la Palestina non si scende in campo come lo stiamo facendo per l'Ucraina, per esempio? Il Cile, secondo me, è un caso a parte. In Cile insomma, c'è stato negli anni, sono stati negli anni tanti tanti palestinesi, tant'è che c'è una squadra di calcio che gioca
Deportivo
nel
Palestino.
esattamente, quindi più di questo, insomma, c'è una forte, come dire, componente palestinese, quindi c'è una vicinanza al tema anche importante. È chiaro che i governi tengono conto di quella che è l'opinione pubblica, ma ciò, secondo me, su questo discorso dell'opinione pubblica, non riguarda solo il Sud America, riguarda, se vogliamo, anche noi dell'Europa occidentale, ma guardiamo anche i paesi del Medio Oriente.
Ecco, infatti io qui volevo arrivare al secondo punto quando voi nel numero parlavate di polveriera Medio Oriente e questa polveriera mi sembra che in queste ultime 4 settimane abbia subito un processo, come dire, di accelerazione, come dire, di surriscaldamento notevole. Cioè abbiamo detto. Prego,
Scusami, no, non ti lascio concludere,
prego.
scusami.
No, tranquillo, no, cioè, nel senso, quando parlai di opinioni pubbliche. Sicuramente io credo che alcune posizioni di alcuni paesi, tra l'altro notizia, almeno io l'ho letta pochi minuti prima di andare in onda, che la Giordania ha come dire, richiamato il proprio ambasciatore da Israele e ha detto ad Israele di non far tornare l'ambasciatore israeliano ad Amman, perché in quel momento in questo momento era fuori, non era, diciamo, in Giordania. Insomma, allora, prego.
Vado un attimo in ordine. Opinione pubblica. Guardiamo un attimo quello che è avvenuto nelle città turche il giorno dopo il 7 ottobre. La popolazione turca, i cittadini turchi scendono in piazza, protestano contro quello che sta avvenendo. Non ci sono dei veri e propri attacchi, ma ci sono dei fuochi d'artificio esplosi in direzione del consolato americano, ad Istanbul, ad Ankara, anche a Smirne, perché la popolazione turca vuole da Erdogan una presa di posizione forte. Erdogan è uno che nel 2010 forza il blocco di Gaza, con la vicenda delle navi flottiglia, la vicenda. Che cosa succede lì? 9 membri dell'equipaggio turco vengono ammazzati. Erdogan si scaglia contro Israele, dicendo le peggiori cose, e ci sono delle manifestazioni a Gaza e in Cisgiordania, dove ci sono i palestinesi, con, ricordo, le foto di Erdogan, quasi come volesse assumere di nuovo il titolo di sultano, passami questo termine, ma con un problema di fondo, però. Erdogan è turco, non è arabo, e quindi arriva fino ad un certo punto. La Giordania che cosa ha fatto immediatamente dopo il 7 ottobre? Ha detto a Biden non venire qui, che la situazione non è delle migliori, perché se fosse arrivato Biden, la Giordania avrebbe avuto seri problemi di ordine pubblico. Serissimi problemi di ordine pubblico. In Tunisia accade la stessa cosa, in Egitto accade la stessa cosa. L'Arabia Saudita, e credetemi, secondo me, più i regimi sono, meglio, le forme di governo non sono democratiche, più c'è il rischio di non, come dire, istigare la popolazione. Oggi l'Arabia Saudita sarebbe in grado di sottoscrivere gli accordi di Abramo? Io credo di no.
Direi proprio di no.
Sarebbe una sollevazione popolare importante. E la stessa cosa avverrà per tutti gli altri paesi. Nell'Europa occidentale che cosa avviene invece? C'è un distacco, secondo me, tra le leader, tra l'establishment, tra chi governa e i cittadini. Lo stiamo vedendo anche qua in Italia, con delle manifestazioni, non dico giornaliere, però insomma ci sono. L'abbiamo visto in Francia, addirittura negli Stati Uniti. Ci sono manifestazioni e la gente dice bisogna intervenire e bisogna prendere una posizione chiara, netta. Mentre l'establishment in Europa occidentale si mantiene una posizione, come sempre, vaga. Ma c'è uno scoramento tra cittadini e chi governa. E quindi, secondo me, la pressione dell'opinione pubblica è importante. In Turchia è evidente, a parte queste vicende storiche, Erdogan negli ultimi 10 anni è andato avanti con una retorica di ritorno ad un Islam politico che oggi è difficile tornare indietro. Perché se tu per 10 anni batti sempre sullo stesso tasto, e oggi il mondo turco si aspetta una reazione, una presa di posizione forte. Ma non tanto per la causa palestinese, secondo me, cioè nel senso sì, ma non dimentichiamo che Gerusalemme è una città santa per i cristiani, per gli ebrei, ma per i musulmani. Quindi perdere Gerusalemme vorrebbe dire perdere una città santa. E questa è una cosa che, insomma, non è accettabile per l'opinione pubblica arabo-musulmana. Ci metto sempre arabo-musulmana così.
Certo, no, è una distinzione, una distinzione importante. Tra l'altro, quando tu parlavi, no, di Erdogan e della sua così, aspirazione, che poi è un'aspirazione che hanno avuto anche altri leader non arabi, cioè quella di diventare punto di riferimento anche per i paesi arabi. Forse uno delle, come dire, una delle dei vuoti nel mondo politico internazionale, quello del Medio Oriente in particolare, è proprio la mancanza di leader arabi. Cioè, abbiamo avuto dopo Nasser, ci sono stati vari tentativi, no? Diciamo, uno che è stato tragico è quello di Saddam Hussein, che ha provato in tutti i modi a essere un po' il nuovo Nasser negli anni 80 e ha fatto la fine che conosciamo. Per il
anche
resto, Anche Gheddafi, questo ha ricordato, infatti. Però del resto c'è qualcosa, perché io adesso voglio dire, poi sì, Nasrallah è troppo identificato con una parte, con l'Hezbollah, quindi gli sciiti, in un contesto poi talmente anche quello, anche di uno stato fallito come il Libano, perché insomma parliamo di una situazione che è non drammatica, ma di più.
Paradossale.
Ma e c'è qualche altra figura, c'è qualche altro paese in questo contesto che secondo te potrebbe trovare un ruolo di guida, comunque un punto di riferimento in un contesto del genere?
Ma io attualmente non lo vedo, ma per un semplice motivo. I riferimenti storici che hai fatto, Nasser, lo stesso Gheddafi, Saddam Hussein, venivano da una generazione che identificavano nel socialismo di matrice araba, se vogliamo, un punto di riferimento importante. Quindi non spingevano sull'aspetto religioso, perché in quel caso, se spingi sull'aspetto religioso, tra virgolette, sunnita, la parte sciita non ti guarda nemmeno.
Certo.
E quando invece spingi su un socialismo arabo, quindi una serie di, come dire, di riferimenti non per forza religiosi, allora lì riesci ad avere una maggiore presa. E poi ti dico, non vedo un leader, Erdogan forse sì, ma in realtà non ha, per mille motivi non riesce ad esserlo, perché mio modesto parere, la questione palestinese così com'è fa comodo tanto ad una parte di Israele, tanto ad una parte dei paesi, diciamo, della regione. Cioè mantenere il problema della Palestina e avere la possibilità di mettere sempre bocca in quelle vicende. Se domani nascesse uno Stato palestinese entro i territori che ci siamo detti, eccetera, quindi si riappacificasse la regione, verrebbe meno, come dire, una certa retorica da un certo punto di vista, e verrebbe meno qualsiasi tipo di influenza dei paesi in quella regione.
Sicuramente la questo è...
Meglio, il problema Palestina, il problema Gaza, il problema Hamas, se vogliamo, è funzionale tanto ai paesi della regione, tanto a Netanyahu. Netanyahu è Netanyahu perché esiste Hamas. E Hamas è tale perché...
Tra l'altro, ricordiamo sempre che Netanyahu e Hamas gli accordi ne hanno fatti, di carattere soprattutto finanziario e economico, cioè lui ha permesso che entrassero dei fondi a Gaza, ma anche perché Netanyahu ha sempre, cioè la leadership israeliana su una parte ha avuto, come dire, convenienza che Hamas sostituisse, rimpiazzasse in ordine di importanza l'autorità nazionale palestinese, che poi di suo ci ha messo anche parecchio, anche come corruzione, anche come mancanza di rinnovamento dei quadri direttivi. Oggi, cioè, infatti fa ridere, a me ha fatto ridere se non fosse una tragedia immane, come se ne è uscita Meloni l'altro giorno dicendo che il ruolo è dare più importanza alla ANP. Cioè, buongiorno, ben alzata. Cioè, forse 30 anni fa questo andava pensato. Cioè, comunque, questo è come dire, quello che ci ritroviamo.
Le due parti secondo me sono funzionali l'una all'altra, cioè Netanyahu è funzionale ad Hamas per appunto il muro contro muro, ma allo stesso tempo Hamas è funzionale ad una retorica di Netanyahu e di chi è alla testa di Netanyahu. Quindi risolvere il problema della Palestina vorrebbe far venire meno tutta una serie di, come dire, appigli ideologici e strategici di tanti attori. Per questo secondo me non si trova mai una soluzione, perché alla fine diciamoci anche le cose come stanno. Se la questione non è stata risolta, non è solo colpa di Israele, assolutamente no. Non è stata risolta, secondo me, anche per colpa, o meglio, per, come dire, scientifica decisione dei paesi della regione. Non so se sei d'accordo su questo.
Non c'è un governo della regione per il quale, come dire, io mi batterei per difendere mezza posizione, perché sinceramente non me ne piace nessuno, quindi non posso che essere d'accordo su questo. Però è anche vero che secondo me nei momenti cruciali c'è stata la dimostrazione che da parte di Israele l'intenzione non ci sia mai stata, probabilmente, di risolvere il problema. In questo io faccio proprio, come dire, una specie di coming out, nel senso che per molti anni sono stato un sostenitore, uno che credeva che anche l'opzione dei due stati, la soluzione dei due stati, e che comunque Oslo... Guarda, quando furono firmati gli accordi di Oslo, io avevo 21 anni. E, come dire, forse a 21 anni si hanno anche molte più speranze, minori delusioni di quando ce n'hai 52. Per cui mi ricordo che andai a festeggiare questo accordo, cioè l'avevo vissuto proprio come un passaggio storico. Ricordo con mia grande ingenuità che andai a festeggiare al ghetto di Roma, al ghetto ebraico di Roma, e la grande atmosfera era quella di una svolta storica. Ricordo che qualcuno diceva: questo speravo, non credevo di vederlo da vivo, cioè di vedere la pace in Medio Oriente. Però, rileggendo un po' la storia, rioccupando, rifacendo il passaggio punto per punto, io quello che mi trovo costretto a dire, cioè, ma per quello che penso io, per come la vedo io, che secondo me non c'è mai stato davvero l'intenzione di Israele di cedere a uno Stato palestinese. Cioè non la vedo così, però questa è una mia opinione, ovviamente. Poi, per carità, c'è anche un passaggio tragico di leadership, no? Cioè, in tutto questo, se io devo rivedere la storia del conflitto israelo-palestinese, mi sono costretto a rivalutare, e qui veramente penso che me stesso 21enne mi prenderebbe a schiaffi oggi, l'amministrazione di Bush padre. Cioè, quando la conferenza internazionale di Madrid fu, come dire, quasi estorta dagli Stati Uniti a Israele, dicendo: non ti diamo più soldi, non ti finanziamo più se tu non ti siedi al tavolo e avviamo un processo vero di pace. Questo dopo la prima guerra del Golfo, quindi non è che veniva dopo, come dire, dopo Woodstock, dopo tre giorni di pace, amore e musica. Cioè era una politica sicuramente spietata, ma che forse una sua logica anche più coerente, forse una capacità anche di visione ce l'aveva. Prego.
Premessa, dicevo, un arco di... perché siamo nella transizione verso un mondo multipolare, non più unipolare, dove chi non sente più il peso, tra virgolette, del guardiano, anche qui passami il termine, ma per intenderci, certo, fa quello che vuole. Intendo dire proprio questo. Andiamo ancora più indietro. Crisi di Suez. Come si risolve? Arrivano le grandi potenze e dicono: basta. Voi tornate in Israele, Francia e Gran Bretagna, abbassate la serranda sulle vostre aspirazioni coloniali, non comandate più nulla, tornate indietro. Gli accordi dell'inizio degli anni 90, lì ci sono gli Stati Uniti in piena egemonia che dicono: si fa così. Oggi chi ha la forza di fare questo ragionamento? Nessuno. Perché se gli Stati Uniti provano ad imporre qualcosa, e dall'altra parte ci sono altre forze che tirano in un'altra direzione. Per questo archi di crisi, perché insomma è molto più complicato rispetto a 20 anni fa, che nel bene o nel male c'era una potenza che riusciva ad intervenire in tante parti del mondo, non in tutte, in tante parti del mondo, per provare a risolvere, a volte facendo bene, tante volte meno bene, delle situazioni di crisi. È esattamente questo il problema.
Non c'è più quella situazione. Prima che mi dimentichi, perché sono andato un po' a spulciare, no, le votazioni, cioè chi ha votato cosa in sede ONU, per quanto ricordiamo sempre che quelle sono poi risoluzioni, voti non vincolanti, cioè nel senso che comunque è stata approvata quella risoluzione, l'Italia in modo molto italiano si è astenuta, cioè ha deciso di non decidere, ma si è astenuto un paese tra quelli, tu l'hai anche citato poco fa, la Tunisia. Cioè, perché un paese come la Tunisia si astiene in una situazione come questa? Cioè, ovviamente gli da te, poi tu dici: io che ne so, cioè, nel senso che non sei governo tunisino, però
proviamo a ragionare insieme. Immaginiamo la Tunisia prende posizione da una parte o dall'altra. Infatti, in effetti, è un voto strano quello della Tunisia, però è come se si volesse in un certo senso staccare rispetto a questo problema, pur avendo una popolazione tunisina che scende in piazza, lo sappiamo perché. Noemi Vertucci, che è l'autrice dell'articolo sulla componente demografica, si trova oggi in Tunisia e ci aggiorna costantemente su le manifestazioni che avvengono quasi quotidianamente a Tunisi. Si vuole staccare perché prendere una posizione oggi potrebbe essere, come dire, problematico. Potrebbe essere problematico. Sulla decisione italiana, secondo me sono passati i tempi, ecco, anche qui, di una leadership che siamo in un certo senso costretti a rivalutare e a rimpiangere, se vogliamo. L'Italia, che è stata, come dire, il paese dove c'era il motto della moglie americana e l'amante araba, dove i nostri politici degli anni 70-80, se vogliamo anche alla fine degli anni 60, riuscivano ad avere un peso, a mediare, ad intervenire in certe vicende medio orientali. Oggi non abbiamo nessun margine di manovra, oggi dobbiamo accodarci
Infatti,
alle posizioni europee.
tra l'altro, io a questo proposito, a parte mentre tu parlavi, mi è venuto in mente un dettaglio che forse mi sarebbe dovuto venire in mente prima. Ricordiamo sempre che in Tunisia, Tunisi è stata l'ultima sede dell'OLP dopo
Esatto.
Beirut, prima del ritorno a Ramallah, come dire, prima degli accordi di Oslo e poi del ritorno di Arafat in Palestina. Cioè. E loro questo l'hanno pagato perché sono stati colpiti da Israele in più di un'occasione, con raid più o meno quelle frequenti, ma insomma voglio dire, ospitare la sede dell'OLP non è stato uno scherzo, quindi è evidente che nella memoria è rimasto anche questo, quindi abbiamo già dato, ecco, potremmo dirlo con
Ma
una.
è per motivo, secondo me, che non permetterà ad Al-Sisi di far accedere tante persone
Certo.
dal valico, cioè, nel senso, anche qui brutta espressione, però purtroppo dobbiamo essere cinici in questi ragionamenti. Far entrare tanti palestinesi in Egitto oggi, ad un anno da quelle che saranno le elezioni, perché qualsiasi cosa voglia
Certo,
dire
certo.
si voterà l'anno prossimo. Hamas, che nasce dai fratelli musulmani, anche se poi ne ha preso le distanze, ma nasce da lì. Al-Sisi ha un conto aperto con i fratelli musulmani. Sappiamo che le ultime elezioni in Egitto, regolari, se vogliamo, le ha vinte Morsi. E abbiamo visto che cosa ha fatto Al-Sisi con tutti gli iscritti alla fratellanza musulmana. Non accetterà mai, secondo me, l'ingresso di tanti palestinesi. Non può correre il rischio di far entrare rifugiati sicuramente, ma anche dei miliziani. Cioè, settembre nero in salsa egiziana, nessuno lo vuole. Nessuno lo vuole assolutamente. Quindi, per questo dico, è un problema che serve a tutti avere lì, dove ognuno può mettere bocca, ma se ne guardano bene dal provare a risolverlo concretamente.
Sì, questo purtroppo è una verità innegabile. L'altra cosa che ti volevo chiedere, riferendoci alla nostra politica, ma solo perché credo che sia una domanda anche doverosa, ma il piano Mattei che fine ha fatto?
Piano Mattei, resta una chiacchiera. Uno come Mattei, a proposito di grandi leader che riuscivano a parlare, se vuoi anche, Mattei è stato anche un deputato, ma la sua fortuna l'ha fatta, sfortuna se vogliamo, vediamo come è andata a finire, l'ha fatta da, diciamo, da presidente dell'ENI, da
Certo.
direttore dell'ENI, dove andava a colloquiare con i leader dei paesi dell'epoca Terzo Mondo, produttori di petrolio. Il piano Mattei, secondo me, è una barzelletta oggi. Cioè, ma dove esiste? Quali sono i presupposti del piano Mattei? Quali sono? Io non sono chiari. Oggi la politica estera italiana è il piano ENI, se vogliamo. Cioè, ENI fa la politica estera dell'Italia e noi ci accodiamo laddove è possibile. È solo questo, cioè non sono solo slogan,
No,
sinceramente.
ricordo solo che lo lanciò Meloni quando era un anno fa.
Ah, io nel senso, tutti aspettavamo con ansia, e questa poteva essere l'occasione buona per iniziare ad avere una posizione, non dico diversa, ma quantomeno più coraggiosa, se vuoi andare a riallacciare determinati
Certo,
rapporti.
chi le ha suggerito questo? Come dire, questo termine, chi ha elaborato questa cosa da un punto di vista, come dicono quelli bravi, branding, ci ha avuto pure una bella idea, però poi manca il contenuto, quindi cioè, manca
Manca
anche la volontà, insomma.
Ma anche il contenuto fa una brutta figura, cioè veramente accostare scusami, Mattei a insomma, alle
Sì,
vicende.
no, alla nostra politica attuale veramente non ha, è veramente, non lo so,
È
insomma,
mortificante
è
per l'anima, per la
mortificante.
che tra l'altro in questi giorni è l'anniversario della morte.
Mi piacerebbe tra l'altro anche, stavo pensando di dedicare magari una volta una diretta anche per parlare tra Mattei, tra l'altro parliamo molto di Iran, principalmente di Iran, e Mattei con l'Iran ha avuto a che fare come, quindi insomma sono anche dei libri di lettura, quindi probabilmente uno dei prossimi approfondimenti sarà dedicato proprio a Mattei.
Di
Vorrei,
quindi di
prego.
farlo con di approfondire Mattei, di approfondire Moro, di approfondire, ma se vogliamo anche Andreotti,
Ah, certo.
Craxi, insomma, come la politica degli anni 70, 80, 60, 70, 80 approcciavano ai problemi del Medio Oriente. Questa sarebbe
Sì,
una grande cosa.
che è proprio un altro mondo, un'altra storia. Mi piacerebbe dedicare adesso qualche battuta, perché c'è una parte importante di questo numero, tu l'hai accennato nella presentazione, al dialogo con Oliver Roy. Tanto ricordiamo brevemente di chi stiamo parlando, probabilmente è forse il massimo esperto di radicalismo islamico, soprattutto di radicalizzazione, cioè lui ha fatto degli studi anche su come avvengono i processi, no, di radicalizzazione. Prego.
Dire, sono molto contento, molto orgoglioso di questa intervista perché Oliver Roy è, insomma, è un esperto mondiale di queste tematiche, quindi dialogare con lui su questi temi è stato per noi importante, per me bellissimo. Oliver Roy, ovviamente, professore francese che ha studiato a fondo i motivi della radicalizzazione delle giovani generazioni francesi, ma anche del Belgio, quindi dell'Europa occidentale, che molto spesso sono accomunate dallo stesso identikit, cioè la maggior parte di questi attentatori, di questi intendo Bataclan, aeroporto di Bruxelles, insomma gli attentati più importanti che sono avvenuti in Europa nel 2015-16, cioè durante il periodo, se vogliamo, di azione con l'ISIS, non quelli ad Al-Qaeda, perché lì c'avevano un'altra struttura, quindi non la metropolitana di Londra, di Madrid, che lì vediamo esserci un piano dietro, studiato nei dettagli. Qui si tratta di gruppi di persone che si affiliano ad una specie di umma virtuale, che vengono fuori da una radicalizzazione tanto rapida quanto in un certo senso scollegata dalla religione. Molti di loro non hanno fatto studi del Corano, ma si sono radicalizzate nelle carceri francesi, del Belgio, a seguito di arresti dovuti a comuni crimini, quindi spaccio di droga, violenza, eccetera. Queste persone vanno in carcere, hanno una radicalizzazione immediata, rapida, violenta, decidono quindi di affiliarsi a questa comunità virtuale e decidono di vendicare, ecco, l'ISIS o nel caso dell'Alta Settimana, quando la persona che ha deciso di uccidere quei due tifosi della Svezia li ha scelti perché in Svezia era stata bruciata lì la copia del Corano. Quindi ogni motivo internazionale è buono. È chiaro che un cambio di paradigma rispetto agli anni 70, 80, dove c'era un terrorismo di matrice completamente diversa. Qui parliamo di persone sostanzialmente, scusami il termine, ma disagiati, disadattati, fuori dalla società, in lotta, in contrasto con la società, con i propri genitori, che vengono accusati di aver abbandonato l'Islam puro, quello del Corano, che loro non hanno studiato però, e decidono di compiere delle azioni per vendicarsi. Oliver Roy parla di, diciamo, una componente di nichilismo di queste persone, perché vanno incontro alla morte, ecco, nella speranza delle vergini che le attendono nell'aldilà, nel compiere il martirio per una causa lontanissima da loro, ma che sposano proprio perché non si sentono accettati in una società occidentale, non riescono a tornare più indietro e quindi si trovano in questo limbo. Tant'è che i nuclei, se vediamo, di questi attentatori sono i fratelli Kubashi, i cugini, piccoli nuclei di persone che sono legate tra loro da qualche legame di parentela o comunque un gruppo molto stretto di amici. E poi, a conti fatti, c'è l'ISIS che rivendica questi attentati perché magari questi prima di ammazzarsi hanno fatto riferimento all'ISIS, ma non c'è un vero collegamento, a differenza di Al-Qaeda e gli attentati di Londra e Madrid, che avevano una pianificazione, una struttura completamente diversa.
Sì,
E
cioè,
quindi Corroia ha chiacchierato su questi temi.
sì, è molto interessante anche per capire questo fenomeno, perché è cambiata proprio la natura, anche la tecnica, se vogliamo definirla così, degli attentati. Cioè, ricordo un classico degli anni 60-70, ed era legato molto anche alla questione palestinese, era il dirottamento degli aerei, no? Era proprio, come dire, diventa poi un cliché anche per i film, per tutte le situazioni, che però, voglio dire, necessitava anche di un addestramento particolare, necessitava anche poi di una serie di appoggi logistici, di sponde politiche per un'eventuale soluzione. Questo, come dicevi tu, riprendendo appunto il dialogo con Roy, è una componente assolutamente nichilistica, cioè nel senso che andare a ammazzare due tifosi della Svezia a una partita di calcio in Belgio, cioè, è veramente quanto molto più simile a certi fenomeni tragici che avvengono negli Stati Uniti, quando ci sono quelli che sparano sulla folla nel mucchio, si vendicano per il bullismo subito nelle scuole, no? O situazioni del genere.
Legandomi anche un po' al discorso di prima, hai fatto riferimento al dirottamento degli aerei, ma aggiungerei anche alle navi con l'Achille Lauro e tutto quello che
Ah,
poi.
certo.
Sì, manca questo sostanzialmente, cioè manca, come dire, la componente ideologica, cioè la maggior parte di queste persone che poi hanno compiuto degli attentati l'ha fatto perché si sono legati a delle vicende dell'ISIS. Una parte di loro è andata lì a combattere ed è poi rientrata, ma una parte, come dire, un numero veramente esiguo. Molti si sono radicalizzati e hanno risposto all'appello che l'ISIS, in modo furbesco, ha fatto, dicendo: ognuno di voi ha la capacità di poter compiere degli attentati contro gli infedeli. E quindi c'era questo manuale diffuso dall'ISIS dove diceva: potete prendere il furgone e investire le persone, potete prendere il coltello e uccidere le persone. E insomma, su qualcuno di più fragile ha fatto presa. La componente religiosa, e qui sono d'accordissimo con Roy, c'entra fino ad un certo punto, altrimenti avremo milioni di potenziali attentatori. Invece parliamo di pochissime persone, quindi non è un aspetto religioso. Come dire, non è la religione il problema è una radicalizzazione in alternativa ad un fallimento, evidentemente, della, non voglio dire nemmeno della società, un fallimento personale, se vogliamo.
Probabilmente anche di quel, come dire, della fine anche di altre speranze date una volta dalla politica, dall'ideologia, comunque dall'impegno di un altro tipo. Cioè, sicuramente il nichilismo presente in alcune generazioni è evidente che non sia certo aiutato, sostenuto da un panorama che a livello mondiale ha perso anche quei leader e quelle figure e anche quegli ideali che c'erano prima. Insomma, non, cioè, quando parliamo, no, prima parlavamo della NP, ma vogliamo, cioè, ma come facciamo a proporre che nessuno credo si ricordi nemmeno chi è oggi quasi il leader della NP? Cioè, è talmente una figura talmente invecchiate male che
Certo, no, ma è chiaro, non c'è quel tipo di. Ecco, non sono, come dicevi giustamente tu, quelle vicende degli anni 70-80 che avevano una matrice ideologica o, insomma, non voglio essere frainteso, ma avevano un senso, se vogliamo. Cioè, questo attentato in nome di una battaglia ideologica che voglio fare, ingiustificabile, ma aveva un senso. Oggi non ha nessun senso prendere un pulmino e mettere sotto 20 persone così, a caso.
Sì, certo, ma nelle richieste negli anni 70 dei dirottamenti di aerei c'era la liberazione, per esempio, di detenuti palestinesi, e in alcuni casi questa trattativa andò anche a buon fine, cioè ci sono stati anche dei casi in cui queste azioni hanno portato poi a dei risultati. Qui non c'è nessuna richiesta preventiva perché non c'è quasi nessuna dichiarazione ed è un atto poi assolutamente così.
Stesso orrore allo stato puro, senza.
Sì, allora, prima di arrivare al nostro. Prego, scusami.
Secondo me è anche più complicato prevenire
Ma
perché tu
certo.
beh, non puoi tenere sotto controllo milioni di persone nell'attesa che il pazzo di turno si svegli la mattina e decida di uccidere 10 persone. Diventa complicato. Quando hai un gruppo invece che magari vuole fare attentati, allora ha bisogno per esempio dell'esplosivo, di una base logistica, eccetera, l'intelligence lì può lavorare perché l'esplosivo magari lo devi fabbricare, ma hai necessità di recuperare il materiale da qualche altra parte, ci sono degli spostamenti, insomma, è più semplice cercare di contrastare questa attività rispetto a dei lupi solitari o comunque degli spostati che compiono questo tipo di attentati.
Prima di arrivare all'ultima domanda che ti volevo fare, volevo leggere soltanto dei commenti dei nostri amici. Qui Andrea che dice: l'ignoranza dei nostri commentatori TV si evidenzia quando parlano di antisemitismo nei confronti di Israele, quando anche i palestinesi sono semiti. Questa è una cosa che me, insomma, colpisce sempre. Non hanno il coraggio di parlare di sionismo, ma semplicemente anche di Israele. Sempre Andrea ricorda il libro verde di Gheddafi, che era molto interessante nel contesto dell'epoca. Tra l'altro, era un libro che vendette pure, tra l'altro è recuperabile in italiano, per una ricerca storica per chi volesse, si trova, ecco una delle cose che si trova, mentre Fabbri dice: nessun piano Mattei, l'Italia per me si dovrebbe concentrare nei Balcani, dove abbiamo influenze soft power, come in Albania, si pensi ad Edi Rama, che abbraccia e bacia la Meloni. Vabbè, la Meloni ha abbracciato pure Netanyahu qualche giorno fa, quindi insomma, voglio dire, non mi sembra che insomma, ci siano, non abbia problemi ad andare a incontrare qualcuno quando insomma crede che sia necessario. Volevo farti un'ultima e chiudere su questo, poi anche insomma liberarti, anche perché stato ringraziandoti, anche perché il cambio di programma ieri è stato abbastanza, come dire, repentino e assolutamente imprevedibile. Ma no, figurati, ed è un articolo, dico, di Valentina Schiavel, che abbiamo avuto anche qui nostra ospite qualche mese fa, ed è dedicato a un tema che una volta sarebbe stato quasi, come dire, di fantascienza, no? Ma che oggi invece ha ha un'importanza e una prospettiva che da cui dobbiamo guardare, cioè le grandi potenze si preparano alla guerra non dello spazio, ma nello spazio.
Purtroppo la risposta è sì. Come spesso accade, i film di fantascienza anticipano in un certo senso il futuro e avevamo già avuto, ecco, ritornando agli anni 70, 80 soprattutto, dei film che ci proiettavano nelle guerre nello spazio. Invece è talmente un'evidenza che Valentina Schabert, che insomma si occupa di spazio tra le altre cose, già nel numero sull'Ucraina aveva nella guerra in Ucraina aveva scritto un articolo sul tema, ma oggi ci siamo tornati perché guardate l'importanza che hanno i satelliti. A proposito della guerra in Ucraina, prima c'era bisogno di una conoscenza del territorio, sicuramente, ma era difficile andare a collocare precisamente dove trovare quella persona in quel momento, in quel preciso momento. Oggi
Certo.
con i satelliti è più facile individuare le persone e quindi con le informazioni satellitari è più facile colpire precisamente l'obiettivo. Solo che c'è un problema, che questi satelliti chiaramente sono in orbita, meglio nella parte bassa dell'orbita, semplifico, dove non appartiene a nessuno, in un certo senso. Non appartenendo a nessuno, ciò non esclude il fatto che un paese che possa sentirsi minacciato da quel satellite possa decidere di abbatterlo. Tecnicamente lo può fare. Può utilizzare anche delle armi atomiche, se vogliamo, perché al momento il diritto internazionale non vieta un'azione del genere. E quindi abbattere un satellite è perfettamente possibile, trattandosi di un satellite di un privato.
Certo.
E oggi stiamo vedendo che i satelliti privati stanno giocando un ruolo determinante. Tant'è che nel 2021-2022 la Russia ha già fatto un esperimento del genere, abbattendo un satellite che era un satellite sovietico, ma per dimostrare proprio che questa è una situazione che si può fare. E non è un caso che la NATO ha deciso di estendere l'articolo 5 anche ad eventuali attacchi nello spazio. Quindi si sta per... Si
ricordiamo che iniziando. Cos'è l'articolo 5, così...
Sì, è un articolo che in un certo senso prevede una risposta militare nel caso in cui un membro dell'alleanza fosse attaccato, c'è cioè una risposta, diciamo, di tutta l'alleanza a difesa di questo membro. La Cina da questo punto di vista ha giocato in anticipo e si sta collocando spazio in modo, come dire, molto rapido, perché ha capito che i collegamenti spaziali, in un certo senso, sono il futuro. Sono il futuro per i satelliti e per tutta una serie di cose, e anche, ti dico anche questa, per riuscire ad intercettare frammenti di spazio ricchi di materie utili, ricchi di materie prime. Il prossimo numero sarà sulla geopolitica delle terre rare e vedremo come tutti questi minerali saranno utili anche a tanti, insomma, ci sarà una, come dire, una guerra per accaparrarsi anche queste nuove materie, come in realtà già sta avvenendo.
Veramente la fantascienza che diventa realtà, esattamente uno dei cliché, no? Uno delle situazioni classiche dei film di fantascienza in cui si scopre che sulla Luna c'è il materiale rarissimo che sostituisce i fossili, e quindi si scatena la guerra per la Luna, in cui entrano russi, americani, cinesi, cioè, è fantastico, cioè è fantastico, è incredibile come effettivamente poi queste cose diventino realtà, però è così.
Perché lo spazio, Valentina nell'articolo lo paragona a viaggiare nei mari, ci sono dei punti esplorazione marittima che sono dei punti strategici, immaginate, non so, il canale di Suez o gli stretti in Iran, eccetera, che diventano strategici per la circolazione marittima. Chi governa questi passaggi sostanzialmente governa il commercio marittimo, e la stessa cosa avviene nello spazio. E quindi il futuro sarà proprio nel posizionarsi in questi punti strategici per governare le rotte spaziali. Perché ci sono delle rotte, semplifico perché l'argomento è molto complicato, che facilitano gli accessi facendo risparmiare tempo, soprattutto denaro, perché non è semplice inviare nello spazio missili e satelliti e tutto quello che ne consegue. Quindi la contrapposizione è tra stati, ma anche tra stati e attori privati, in questo caso Elon Musk, e abbiamo visto, abbiamo parlato di Gaza prima, abbiamo parlato della guerra in Ucraina, e sostanzialmente la vendita di dati e di informazioni che un attore privato che ha la gestione dei satelliti potrebbe fare alle intelligence dei vari paesi. Allora a quel punto la Russia è autorizzata a buttare giù questi satelliti di Musk?
No, infatti qui si pongono delle questioni veramente fondamentali. Ricordiamo anche nella cronaca di questi giorni c'è stato il blocco totale anche delle comunicazioni da Gaza. L'appello che poi è stato accolto almeno in parte da Musk quando ha aperto Starlink, ricordiamo che è il sistema, diciamo, di internet via satellite, che è di un privato, che è appunto di Musk, che al momento è vero che è estremamente più costoso rispetto a quello classico, che ripeto, questa è una cosa su cui secondo me non si fa mai abbastanza, anzi da ma importanza, cioè internet è portato dai cavi sottomarini, cioè che sono uno dei nodi, tornando prima ai mari, no? Sono cavi transoceanici, cioè se tu quelli li blocchi, e questo è uno dei motivi per cui per esempio in Africa, nel cuore dell'Africa, internet continua ad essere un grave problema, non è solo una questione, come dire, interna, sì, è chiaro che è legata al sottosviluppo del territori, eccetera, eccetera, ma anche perché servono investimenti anche piuttosto onerosi. Ma ritornando appunto a Starlink, invece il sistema di internet via satellite è sicuramente più costoso per il privato, per il momento in cui tu, in un momento di crisi, lo apri per tutti, è sicuramente meno controllabile, meno. Quindi ostacolabile da in questo caso da Israele, che infatti si è scagliata contro Elon Musk accusando di favorire Hamas. Ovviamente questo è il mantra del momento.
E quindi diciamo che lo spazio è, insomma, se la NATO apre anche alla guerra spaziale come nuovo piano di guerra, o meglio, come nuova dimensione del conflitto, un motivo ci sarà. Non è fantascienza, cioè non stiamo ai film di, non so, di Spielberg, stiamo parlando di una questione che oggi sarà il futuro. Perché lo vediamo, i satelliti ormai ce ne sono talmente tanti, ce ne saranno talmente tanti che la gestione diventa complicata. Poi qui si aprirebbero davvero altre 2000 chiavi di discussioni, se è giusto o non è giusto, ecco, appunto, da parte di un attore statale bombardare un attore privato, se il diritto internazionale, che cosa dice, si può fare, non si può fare. Siamo agli albori di questa nuova,
però questa nuova disciplina. È innegabile che è una cosa che è importante e spiega anche l'attenzione che l'aerospazio è stato dato negli ultimi decenni, cioè non è questione soltanto di, come dire, di progresso tecnologico e amore per la scoperta. Questo, insomma, è la veste più romantica e più spendibile in chiave di marketing, no? Cioè, di tutto questo. Alla base c'è una questione militare. Ricordiamo pure che i satelliti, per esempio, uno parliamo di Iran, l'Iran ha celebrò a suo tempo, ormai sono passati diversi anni da quando mandò suo primo satellite nello spazio, perché si tratta comunque di strumenti importanti sia in chiave di difesa che in chiave di possibile deterrenza. Quindi
guardiamo un attimo ai giorni precedenti all'invasione, no, dell'Ucraina nel febbraio 2022. Lì era evidente, nel senso che i satelliti dicevano: guardate, c'è uno spostamento importante al confine. È evidente, è chiaro, lo stiamo vedendo. E quindi questa è un'informazione che prima magari dovevi avere attraverso, che ne so, degli agenti sul territorio, certo, attraverso gli agenti, insomma, sistemi che potevano essere, se vogliamo, anche più complicati. Ora c'è un satellite posizionato che inquadra un territorio e ti riporta fedelmente tutto quello che sta avvenendo. E quindi diventa un attore importante. Chi ce l'ha ha un vantaggio strategico, ma anche nell'eliminazione sistematica dei generali russi.
Ah, beh, certo.
Dove poi abbiamo saputo che le informazioni erano arrivate attraverso la localizzazione col GPS, satellite e tutto il resto.
Certo, come nel caso di Soleimani e altri casi di questo tipo. È ovvio che non è che ci sia stato qualcuno che lo ha seguito da Damasco a Baghdad, no? Cioè, vuol dire che sono tutto un sistema di controllo che passa attraverso questi strumenti. Allora, io ricordo intanto il sito che invito ovviamente tutti a frequentare, cioè anche per essere aggiornati. Qui appunto io rimetto tra un attimo il commento solo per vedere il link. Qui c'è un articolo proprio di, se non sbaglio, pubblicato oggi, Israele e Palestina, la fine dell'umanità, pubblicato oggi. Ci sono tanti dei temi, tanti contenuti aggiornati, e c'è ovviamente, come dire, riferimento all'ultimo numero che potete comprare in molte librerie, ma anche direttamente su Amazon, quindi voglio dire, non è assolutamente complicato ottenerlo, comprarlo. Questo è il link per comprarlo su Amazon, altrimenti ricordo il link per il sito www.opinionjuris.it. Poi siete sui social, siete su Instagram, no? Fate anche live streaming, no? Ad uno ho partecipato io qualche settimana fa, e comunque invito a seguire la rivista, invito a seguire il progetto, perché è anche, come dire, un tipo di studio, di approccio scientifico appunto alla geopolitica, che non ha nulla di quel, come dire, di glamour che adesso hanno un po' di commentatori che poi sono sempre in televisione, un po' ovunque, sembrano indispensabili per capire qualsiasi cosa. Avrete capito a chi mi riferisco, ma insomma, come si diventa poi delle celebrità a volte così, insomma, a volte anche spacciando studi che non si sono fatti, che non si sono portati a termine, però e qui una piccola frecciatina. Comunque, allora, io ringrazio Domenico per essere stato con noi, anzi invito, speriamo di così tornare presto a parlare, magari sperando ogni tanto anche di commentare qualcosa di bello, ci fosse un accordo di pace, ci fosse un, non lo so, insomma, sarebbe...
Speriamo prima. Ringraziamento, insomma, mio da, ti ringrazio per l'invito, ringrazio le persone che, insomma, che ci hanno seguito.
Che sono tante, anzi, insomma, di giorno di festa, di pomeriggio, ci fa piacere. Io ricordo il prossimo appuntamento, venerdì, ritorna da Wood e avremo nuovamente tante cose di cui parlare, anche poi legate all'attualità. Io sto pensando a una diretta di, come dire, di, per dare un po' di punti di riferimento. Stasera ne abbiamo dato uno molto grande con Opinio Iuris, però anche di strumenti per informarsi, per studiare, per documentarsi, perché nel panorama direi piuttosto sconcertante, assolutamente monocorde della nostra informazione, secondo me, per avere anche un minimo di coscienza di quello che avviene, bisogna cercare e trovare gli strumenti giusti. Grazie Domenico, ci salutiamo dopo la sigla brevemente, e grazie a tutti voi per averci seguito, ci vediamo prestissimo. Buona serata.
Grazie, buona serata.